Marina Donà oggi nello spazio di Reporter con la testimonianza di uno stupro subito all'età di 15 anni. La storia tristemente vera di Martina Casanova Fuga, che sulla vicenda dopo 25 anni dall'accaduto ha sentito il bisogno di scrivere un libro romanzato, sì, ma autobiografico, dal titolo Come stelle aggrappate al cielo, uscito nella primavera del 2024. Martina, benvenuta.
Buongiorno, grazie per questo invito.
Allora, cominciamo subito con lo spiegare agli ascoltatori come mai lei ha deciso di scrivere questo libro.
Dunque, questo libro è nato come una necessità, come un'esigenza di mettere su carta quello che ho vissuto a 15 anni. Inoltre, questo libro nasce per aiutare quelle ragazze che si sono trovate o che potrebbero trovarsi nella mia stessa situazione.
Allora Martina, lei oggi ha 40 anni. Ritorniamo indietro di 25 anni e ci racconti chi era Martina all'età di 15 anni.
Martina era una ragazza come tante, solare, positiva, ottimista, con molti amici, con una vita sociale molto attiva. Era una ragazza che studiava lontano da casa per sua scelta e che trascorreva le sue giornate fra la scuola ed il collegio. Martina era una ragazza ribelle, ma un brutto giorno di settembre ha accettato un passaggio non da uno sconosciuto, ma da una persona che riteneva amica, una persona che conosceva. Questo passaggio si è trasformato nell'atto più terribile, nel giorno più terribile della sua vita, e quella Martina quel giorno è morta. Uno stupro su una giovane donna cambia totalmente la vita, la trasforma e sostanzialmente la annienta. Nella giornata, in quel 20 settembre, mi sono chiesta più volte cosa sia successo, perché inizialmente non riuscivo a ragionare lucidamente su quello che fosse accaduto. Una cosa che mi terrorizza anche solo ripensandoci a distanza di 25 anni è sicuramente il mio corpo, sapere che il mio corpo non rispondeva a ciò che il cervello gli ordinava di fare. Quindi io ero immobilizzata, non riuscivo a muovermi, e questa sicuramente è stata la sensazione più terribile che io abbia provato. Io mi sono sentita come una persona, un corpo rinchiuso dentro ad una scultura di marmo, e per quanto provassi a dimenarmi, a muovermi, il marmo non crollava, non si rompeva, e quindi questa sensazione di impotenza ha poi segnato naturalmente tutta la mia vita. Perché ancora oggi, quando mi trovo di fronte a una situazione di pericolo, la mia reazione è proprio questa. Ecco, nel mio libro cerco di raccontarlo e di spiegare a tutti, ma in particolare agli uomini, come ci si possa sentire quando si è costretti a subire qualcosa di cui si ha davvero molta paura.
Una reazione del corpo e della mente paragonabile quindi a uno shock, no? Che poi in realtà ha paralizzato anche il corpo, no? I muscoli, causando quindi paradossalmente un'impossibilità reale di muoversi, giusto?
Sì, esatto. Il corpo si difende quando ha paura, quando è angosciato, e io mi sono difesa in questo modo, mi sono difesa cercando di estraniarmi da tutto ciò che stava accadendo, e addirittura ho immaginato di rivedere quello che stava succedendo dall'alto, come se mi trovassi fra le nuvole e vedessi un film in bianco e nero, un terribile film in bianco e nero, dall'alto. Sono meccanismi di difesa che sono inspiegabili, ma che ci permettono poi davvero di scegliere se sopravvivere o meno a quello che ci sta accadendo.
Quando lei è scesa dall'auto, subito dopo, come si è sentita?
Quando sono scesa da quell'auto, in realtà non l'ho nemmeno fatto io, non sono scesa. Io non sono riuscita a scegliere, non sono riuscita a compiere una scelta, perché quel mostro ha aperto lo sportello dove, appunto, accanto a me, e mi ha gettato per terra. Sempre incastrata in questo corpo che non riuscivo a muovere, sono rotolata nella ghiaia e ancora una volta non avevo il potere di muovermi, non ero capace di gestire il mio corpo. Io sono rimasta lì per un tempo indefinito, che ancora oggi a distanza di tempo non so quantificare, come un oggetto, come qualcosa di inanimato che non ha potere. Ecco, è stata una sensazione bruttissima, perché quando dopo un tempo, ripeto, indefinito, ho dovuto fare i conti con davvero la scelta di rimanere lì oppure di muovermi, il modo di sbloccare i miei arti, le gambe, le mani, le braccia, è stato molto doloroso, perché era come se fossi paralizzata. E quindi, per esempio, io ricordo bene che mi sono trascinata, e ad ogni movimento, ad ogni arto che si sbloccava, provavo un dolore molto forte, al di là degli ematomi, al di là delle ferite, e è una sensazione davvero molto difficile da comunicare. Sentiamo parlare di difesa personale, di saper reagire quando veniamo attaccate noi donne. È vero, in teoria è così, ma nella realtà la paura è più forte. E io vorrei dire a tutte quelle donne che hanno avuto la mia stessa reazione, che non è una cosa strana, che non si devono vergognare per non essersi riuscite a muovere, per non essere riuscite a reagire.
Quindi, ritornando a noi, a quel passaggio veramente molto toccante, lei si trovava per terra, in mezzo alla ghiaia, ed è stato grazie alla musica che pian pianino è riuscita a rialzarsi, giusto?
Sì, la musica davvero mi ha salvato la vita. Io quel giorno avevo con me, un po' come tutti gli adolescenti di 25 anni fa, il mio lettore CD. Il mio lettore CD che all'interno casualmente aveva un disco di Mia Martini. Ecco, con le mie cuffiette ho cercato una difesa, ho cercato una protezione da quello che mi stava accadendo, e era l'unica cosa che mi permetteva di respirare. Io ascoltavo le note, le parole e la voce di questa straordinaria cantautrice, e mi sono aggrappata a quelle, cercando davvero di sopravvivere. Quel giorno la musica mi ha salvato la vita, perché se ritorno indietro con la mente, mi chiedo cosa sarebbe successo se io fossi rimasta lì in silenzio, senza nessuna possibilità di aggrapparmi a qualcosa. Ecco, anche nei giorni, nei mesi e negli anni a venire, la musica mi ha permesso di rialzarmi, di ritrovare quella luce che era stata spenta e che non avrei saputo come accendere in altro modo. Io ho avuto la fortuna di nascere in un contesto dove la musica è sempre stata molto importante e quindi credo sia per questo che abbia rappresentato uno scudo verso la violenza che ho subito.
Lei poi è riuscita a confidarsi con qualcuno, a parlare con qualcuno di questa brutta esperienza, magari con un'amica oppure anche in famiglia, con i suoi genitori?
No, purtroppo no. Quando ho iniziato a elaborare quello che era successo e ho pensato alle varie ipotesi, ai vari scenari che mi si prospettavano davanti, la possibilità di parlarne, di denunciare, mi faceva troppa paura. Non sarei riuscita ad affrontare un nuovo percorso che mi avrebbe condotta a ricordare tutto quello che era successo. E quindi io ho scelto, da ragazza di 15 anni, di tacere. Ho deciso che avrei tenuto per me quel segreto, quel dolore, e inizialmente l'ho proprio rinchiuso nella parte più profonda della mia anima, ma come si può facilmente immaginare, questo tipo di violenza è talmente grande e profonda che questo posto rinchiuso dentro di me continuava a ingrandirsi. La prima persona con cui ho parlato di quello che mi era successo è stata il mio attuale marito, e comunque a più di 10 anni di distanza dallo stupro.
E quindi i suoi genitori quando hanno saputo di questa cosa?
Purtroppo i miei genitori l'hanno saputo a Natale 2023, quando questo libro era già in stampa, e è stato per me davvero molto difficile raccontare cosa mi fosse successo, soprattutto perché ora sono genitore anch'io e ho avuto paura di farli soffrire. Forse questo è uno dei motivi anche che mi ha spinto a 15 anni a non rivelare quello che mi fosse accaduto. Naturalmente un genitore allontana da sé le cose più brutte che possono accadere ai propri figli, e quindi scoprire che in realtà non sono riusciti a proteggere o a comprendere è un dolore davvero grande, enorme. Ma io non mi sento di colpevolizzare i miei genitori per questo, perché la scelta è stata mia. È stata mia la scelta di non raccontare, e quindi ora che sto bene e che riesco a parlare finalmente di quello che è accaduto, non voglio che questo li renda fragili. Perché loro sono stati degli ottimi genitori, nonostante tutto, anche se, ripeto, non hanno capito. Però ripeto che questa non è stata una loro debolezza, è stata una mia scelta.
Certo. Allora, lei oggi è un insegnante, giusto?
Io sono un insegnante di materie umanistiche e amo profondamente il mio lavoro, perché mi permette di crescere ogni giorno con i miei studenti insieme a loro, e questo è un altro motivo per cui è nato questo libro, perché i giovani di oggi sono fragili, sono insicuri, ma hanno un meraviglioso arcobaleno dentro di loro che spesso nascondono o hanno paura di mostrare, perché sembrerebbero ancora più fragili. Ecco, noi professori, genitori o persone, semplicemente persone, dobbiamo aiutarli a riconoscere le qualità, le capacità che hanno e questo libro rappresenta per i giovani, anche per i miei studenti che l'hanno letto, un monito per quello che potrebbe succedere. Devono capire che nella loro vita le cose non sempre vanno come vorrebbero, un rifiuto, una storia che magari finisce male, un'amicizia che si interrompe. Ecco, dobbiamo insegnare ai nostri giovani ad accettare i no.
Martina, un'ultima domanda. Le è mai capitato di incontrare in tutti questi anni quest'uomo per strada o comunque di rivederlo?
Mi è capitato di incontrare quest'uomo, diciamo così, molte poche volte, per fortuna, ma sono certa che questo libro sia arrivato fino a lui e che rappresenti davvero una denuncia che non ho avuto il coraggio di fare dopo lo stupro, ma che attraverso questo libro gli ricordi che mi ha distrutto la vita.
Ringraziamo Martina Casanova Fuga, oggi qui con noi nello spazio Reporter, per averci portato questa sua testimonianza tratta dal suo libro, da questo romanzo uscito nel 2024, Come stelle aggrappate al cielo. Un romanzo, sì, però autobiografico, appunto di questa esperienza vissuta purtroppo all'età di 15 anni. Grazie Martina per essere stata qui con noi.
Grazie di cuore a voi per l'attenzione, grazie.
Bye.